come si viveva allora, e la speranza. Loro si mossero perché cercarono quella risposta, perché Gesù è la risposta. Vedi, la risposta non è in una filosofia, in una teologia, la risposta è in una persona, Gesù Cristo. Ed egli si è manifestato al mondo. Dice l'Apostolo Paolo che a Dio è piaciuto salvare l'umanità mediante la pazzia, cioè le cose di Dio non seguono le norme della sapienza umana. A Dio è piaciuto, dice, salvare l'umanità mediante la pazzia della predicazione, cioè la predicazione di Cristo, nell'annunziare Cristo. E Gesù è nato e che cosa ha compiuto nella sua nascita? Egli ha compiuto qualcosa di particolare. E Dio ha sempre cercato di salvare l'umanità, cioè l'obiettivo dell'amore di Dio è sempre stato l'uomo. Ma l'uomo in qualche maniera, no? È come in maniera simile, no? È come quando in una famiglia l'obiettivo è dei genitori i figli, giusto? E poi tu vedi che questi figli poi chi è genitore comprende, ma chi è figlio comprende pure. E Dio quindi ha stabilito un piano, aveva cercato un piano anticamente attraverso Abramo, il vecchio patto, poi con Mosè, con la legge. Dio ha cercato di salvare l'umanità e mostrare che il suo popolo, che il popolo di Dio, dove Dio regnava, regna, è un popolo diverso. Dice, gli altri popoli devono vedere che io sono il vero Dio. Sai che cosa ha cercato di manifestare il Signore? Che Lui è l'unico vero Dio. Oggi ci sono tante religioni, è pieno. Voi pensate che in una nazione come l'India ci sono oltre 200 milioni di idoli, di dei, capite? Sono, non mi ricordo quanto, 1,5 miliardi. Uno ogni famiglia. Circa. Ogni famiglia c'è il suo Dio. Il Dio della famiglia di X è diverso dalla famiglia di Y. Pieno di dei, il mondo è pieno di realtà. E quando Dio si manifesta, quando Gesù si manifesta, egli si manifesta come l'unico vero re, re della terra, re dei re. Perché è stato condannato Gesù sulla croce? Perché gli dissero: ma è vero che tu sei re? E Gesù risponde: tu l'hai detto, io non lo nego, cioè è vero. E qua c'è solo uno, è Cesare. Tu non ti puoi fare re. Erode, quando sentì che era nato un re, dice: uccidiamo tutti i bambini. Gesù si manifesta perché egli è la manifestazione della verità di Dio, cioè egli è. C'è un solo Dio. Unico vero Dio. In mezzo a tutto, come dire, un mare di realtà. Oggi che siamo in una società globalizzata, oggi per esempio All'istante noi abbiamo le notizie dalla Cina, dall'India, dal Sud America, dal Polo Nord, dal Polo Sud, cioè ti arrivano ta, ta, ta. Una volta passavano anni per una notizia che viaggiasse. Gesù è la risposta. Sai che cosa? A quella speranza, alla speranza dell'umanità di trovare il bene, alla speranza della felicità, è la risposta a tutti i nostri dubbi, a tutte le nostre ansietà. Se noi guardiamo a Lui, ora ho molte scritture da farvi considerare. Voi sapete che la Bibbia, nella Bibbia c'è tutta la verità di Dio, totalmente ispirata da Dio, scritta da autori diversi, ma tutti con un indirizzo. E poi tutte quelle promesse, che non è un libro qualunque, tutte quelle promesse, non è una storia di uomini, non è uno che si è inventato e ha scritto un libro. Tutte le promesse di Dio, solo uno li può compiere, Dio stesso. E noi lo sappiamo che le abbiamo viste, le vediamo, le testimonianze a che cosa servono, perché noi ci andate e testimoniate, cioè racconta la verità, racconta che Dio ha toccato la tua vita, ti ha cambiato, ti ha liberato, ha trasformato la tua vita. Gesù è la via della speranza, è l'indirizzo, è la via della risposta alle nostre speranze. È tutto racchiuso in una persona, non in una teoria. Quindi quando noi accettiamo Gesù come nostro Dio, nostro Salvatore, che cosa avviene? Cambia la nostra vita. Il miracolo. Sai qual è il vero miracolo? Un cuore che cambia, cioè una persona che viene toccata da Gesù che cambia. Questo è il vero miracolo. E qua io credo che tanti possono testimoniare, qua non, ognuno di noi noi siamo persone libere, a livello intellettuale. Nessuno ha mai esercitato né esercita un'influenza, un dominio. Ma siamo persone libere. E io da persona libera posso testimoniare che quando ho incontrato Gesù nel mio cuore, nella mia vita, cioè è entrato dentro di me, ha trasformato la mia vita. Questo vero miracolo in me è stato questo. Io non so se qualcun altro ha avuto questa esperienza. Hai avuto pure tu. Ma la stessa cosa avviene non solo qua, ma in tanti altri posti, in tante altre nazioni, regioni, popoli di altre lingue, di tutte le razze. Com'è possibile? Perché c'è un solo Dio, unico e vero Dio. Una sola via, una sola verità. Quella verità è Gesù. Ha detto Gesù, io sono la via. La verità è la vita. Quindi, qual è il piano di Dio? Il piano di Dio è salvare gli uomini da questa perversa, così dice un'antica traduzione biblica, da questa perversa generazione. Cioè, ancora oggi, quello che è stato scritto migliaia di anni fa è ancora più attuale. È una cosa incredibile. Gli è venuto per salvarci, per liberarci, l'uomo. Dice, quindi si è venuto per salvarci, liberarci. Quindi vuol dire che eravamo schiavi, l'uomo è schiavo, sì. Scritto nella Bibbia che l'Apostolo Paolo dice che il ministero che Dio mi ha affidato è quello di strappare le anime dal regno delle tenebre e portarle nel regno della luce. E noi sappiamo il significato di questo. Sappiamo che il mondo giace nel maligno, cioè il potere delle tenebre avvolge. Per natura, noi sappiamo che tutti siamo nati nella natura spirituale del peccato. Quando si parla di il peccato originale, e quello è vero, ognuno di noi, l'uomo nasce nella natura di peccato. Gesù è venuto che ha vinto quella natura, ha vinto il dominio del peccato, e quando accettiamo Lui veniamo trasformati, veniamo liberati nello spirito. Volevo considerare alcune cose, no? Proverbi 13, versetto 12, è scritto questo. Dice, la speranza insoddisfatta fa ammalare il cuore. Ma un desiderio adempiuto è un albero di vita. La via della speranza è Gesù. Quei tre re magi fecero un viaggio incredibile. Tu immagina, 2 anni di viaggi. Quanto gli è costato? A livello sia economico che anche di sofferenza, di prove. Cioè io... Noi leggiamo così... Sembrano favole, sembra un film. Ma tu immagina, dice che avevano una carovana, ognuno di loro era un re, rappresentava, era una persona di valore. E ognuno di loro aveva un suo seguito. E ognuno di loro portò a Gesù un regalo. Oggi Gesù vuole fare un regalo a noi. Vedi, il periodo del Natale è il periodo dell'amore, è il tempo dove gli affetti, l'amore, la speranza, tutti i cuori, tutte le persone in qualche maniera diventano più buone, si va a comprare il regalo, si cerca di manifestare l'amore, l'affetto, giusto? È un momento dove il cuore si apre, giusto? E noi dobbiamo spiegare, scusate, state festeggiando il nostro Dio, però molti lo festeggiano ma non lo conoscono, non sanno chi è. Per alcuni è uno che è un bambino nella mangiatoia, è rimasto là. È Dio. Gesù è la manifestazione di Dio. È la persona con cui Egli chiude il vecchio patto e inizia un nuovo patto. Gesù è. Vedi, anche il calendario, la cultura odierna, da quando è venuto Gesù c'è stato un tempo prima di Cristo e di calendari. E dopo Cristo. Noi siamo nel 2023 dopo Cristo. Cioè Lui è uno spartiacque. È tutto racchiuso in una persona, cioè conoscere Gesù. Cioè, conoscere significa avere un rapporto con Lui. Signore, ti voglio conoscere. Questa mattina le parole sono difficili, non possono spiegare totalmente quello che Dio vuole compiere in noi e qual è l'opera sua. Noi cerchiamo, ognuno di noi come predicatori, cerchiamo di trasmettere quello che è Gesù, l'opera sua. Ma la lingua italiana e tutte le altre lingue non sono così forbite da poter spiegare totalmente. Cioè, voglio dire che quello che noi pronunziamo è sempre limitato. Però se noi questa mattina vogliamo chiudere i nostri occhi brevemente e dire: Signore Gesù, ti voglio conoscere. Voglio conoscere chi sei veramente e perché sei venuto su questa terra. So che sei venuto per me. Signore, io ho bisogno di te. Aiutami. Nel nome di Gesù Cristo. Egli è la reale speranza. Guardate l'uomo. A livello, come dire, di essere umano, che cosa fa? Cioè, noi uomini che facciamo quando cerchiamo la speranza? Magari ci viene questa domanda, dice: ma è possibile che tutto è racchiuso in questa vita? Qualcuno può dire: ma sembriamo come gli animali. Che qual è la verità? E allora l'uomo ci insegnano la psicologia sociale opera soprattutto in due maniere. L'uomo è portato a guardare le circostanze. Vero o no? Quando cerchi risposte, cerchi speranza, sei nel problema, cosa guardi? Le circostanze, prima cosa. Ciò che è intorno a te. E sai che cosa avviene quando noi guardiamo le circostanze? Veniamo ancora di più insoddisfatti. Dice: hai cercato il lavoro, hai ricevuto il lavoro, magari ti sei trasferito per il lavoro, quel lavoro che tu hai cercato, che hai agognato, e poi hai capito che non è la risposta. Hai cercato altro, ti sei mosso, hai investito, hai fatto di tutto e di più, e quando l'hai raggiunto? Ognuno di noi può fare una considerazione. Tutti gli obiettivi umani, terreni, che abbiamo raggiunto, hanno soddisfatto la tua vita? Noi dovremmo fare questa domanda. Gli obiettivi che tu hai cercato nella tua vita, e magari lo hai pure raggiunto, ci sono quelli che ancora non hanno raggiunto. No, pastore, io. Intanto senti quelli che l'hanno raggiunto. Sono soddisfatti? Ti ha dato soddisfazione? Cioè, ti crea un vuoto ancora maggiore? Perché mi dici, mizia. È la natura umana. È il mondo non ti può dare. Il mondo non è la risposta. Qualsiasi obiettivo tu hai raggiunto, tu mettilo tra parentesi e scrivi mondo. Perché è terreno, giusto? Hai raggiunto un obiettivo? Vuoi raggiungere l'obiettivo? Mettilo fra parentesi e scrivi mondo. c'è terreno. Sai cosa crea quando noi cerchiamo, guardiamo le circostanze? Insoddisfazione. Poi, guardiamo prima cosa le circostanze, seconda dice guardiamo dentro noi stessi. È vero o no? E quando guardiamo dentro noi stessi, che troviamo? Io prima di incontrare Gesù ero un afflitto seriale, insoddisfatto seriale. Non so tu, sicuramente magari tu nel lavoro, nella vita, hai avuto il successo, ma io vedo che anche quelli che hanno successo sono insoddisfatti. Dicono, se io avessi i soldi che ha quell'influencer, eppure quell'influencer è depresso, è oppresso, oppressa, depressa. Come sto fatto? Quindi i soldi non sono, il successo non sono la risposta. Dice, ma guardiamo dentro, dentro di te tu trovi risposta? Quando guardiamo noi stessi, sai che cosa avviene? Ci scoraggiamo. Sai che cosa avviene quando guardiamo la nostra natura umana? Perché capiamo che siamo limitati, che non possiamo. Abbiamo molti limiti. A meno che tu non sei quella categoria di super uomo, super. Di solito quelli super sono ingannati perché qualcuno gli ha fatto il lavaggio del cervello. Scoraggiamento. Quando guardiamo a noi stessi, Tony, sai quando cambia tutto? Quando guardiamo al Signore. Dice, è nato. Quello che domani, stanotte, il festeggiamento, il Natale, la nascita di Gesù. Gesù nasce ed è la risposta. Perché il Signore appaga, sai che perché è la risposta? Perché Lui stesso, quando tu ti incontri con Lui, quando noi ci incontriamo con Lui, avviene un fatto nello Spirito. Veniamo appagati. C'è un appagamento, non un appagamento che dura, duraturo, cioè che non si consuma. E allora chi fa questa esperienza vuole mantenere questo rapporto. Perché è il rapporto che mantiene un appagamento, perché l'uomo che è stato creato da Dio, solo Dio può darci quello che manca a noi. Sai, quella parte mancante ce lo può dare solo il Creatore. Lode Gesù Cristo. Quando si parla di beatitudine, no? Capitolo 5 di Matteo, le beatitudine significa felicità. Se tu sostituisci beatitudine con felicità, tu vuoi sapere come essere felice, leggiti quel capitolo 5 di Matteo e metti felicità. Perché beatitudine è un sinonimo di felicità. L'uomo cerca di essere felice, di stare bene, cerca centri benessere, voglio stare bene, andiamo a mangiare perché si sta bene, andiamo in quel locale perché si stiamo bene, andiamo in questa località perché è meraviglioso, si sta bene, giusto? Cosa cerca l'uomo? Stare bene. Ma poi quando dice no, io vado, mi faccio sto viaggio, 10.000 euro di viaggio, andrò in questa nazione. Oh, non sono contro, non è che c'è qualche agente di viaggio. quando arrivi là, problemi di lingua, ti bloccano alla frontiera, ti svuotano tutto, ti perdono la valigia. vai all'hotel e la stanza non è prenotata. Dice, ma io ho pagato. Io. Oh. Quello ti parla magari in arabo, in giapponese, in americano, e tu sei là che. Dice, che faccio? Dice, fate 10 giorni all'aeroporto. È successo, eh? Lode a Gesù Cristo. Fine anno è solitamente è un tempo dove uno dovrebbe fare, come dire, un consuntivo, giusto? Nelle aziende, nelle attività si fa un consuntivo, cioè tiriamo la linea. Che cosa abbiamo fatto quest'anno? Come è andata? Io ti consiglierei, tira una linea e vedi quali sono stati gli obiettivi che hai raggiunto. Se ti hanno dato soddisfazione, se hanno appagato la tua ansia, se hanno appagato il tuo scoraggiamento, studio, lavoro, fidanzata, fidanzato, moglie, figli, tutto, tutto quello che abita chi qua, in questa terra. Ha soddisfatto? Ha risolto le tue questioni? Dovremmo fare un consuntivo e dire, ma le cose di questa terra ci possono soddisfare? O ci lasceranno sempre con quella Ecco perché Gesù è venuto, è nato per nascere nel nostro cuore, è nato in una mangiatoia, in un luogo umile, egli vuole nascere dentro di noi. Sei pronta ad accogliere Gesù bambino dentro di te? È questo. Sei pronta ad accoglierlo? No, ma io sono, non sono degno, certo. E chi è degno? Nessuno è degno. Lode Gesù Cristo. Domani avremo il culto, vi ricordo, domani alle ore 18, il culto di Natale. È un culto tradizionale, un culto dove noi. È un culto di ringraziamento, è un culto di lode, perché per noi le feste non possono essere solo cene, pranzi, regali, sbevazzamenti, i giochi sociali, uscite con gli amici. Io mi ricordo quando la mia vita era solo questo, quando arrivava il giorno 2. C'era un vuoto, non so se è capitato a voi, un vuoto. Dopo il giorno 1, già il giorno 1 era tipo una mezza depressione. Giorno 1, il pranzo di giorno 1 era tipo le feste sono finite, domani si lavora. Chi doveva partire prima? E già la tua mente è proiettata nei problemi. E tu dici, Mizio. Lode Gesù Cristo. Voglio leggervi questo così comprendiamo alcune cose. Luca 2 dal 25 al 35. Vi era a Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui. E gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Cristo del Signore. Vedi, Simeone aveva una speranza, quello di vedere il Cristo. La vera speranza è una speranza che alimenta, che dà vita, che fortifica. La speranza in altro, abbiamo visto, porta insoddisfazione, scoraggiamento, depressione. Ma la speranza nel Cristo, guarda, lui era là, antico dai giorni, anziano. Ed egli, mosso dallo Spirito Santo, andò al Tempio e come i genitori vi portarono il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo la prescrizione della legge, se lo prese anch'egli nelle braccia. Benedisse Dio e disse: ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché gli occhi miei hanno visto la tua salvezza. Lode Gesù, che hai preparato dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le gente e gloria del tuo popolo di Israele. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliate delle cose che dicevano da lui, di lui. Simeone. E Simone li benedisse e disse a Maria sua madre: ecco, egli è posto a caduta e al rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione. E a te stesso una spada trapasserà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Noi sappiamo che la Scrittura dice che egli è o una pietra d'inciampo o una pietra d'edificazione. Per me Gesù è pietra d'edificazione. Cioè è la pietra madre di quando si deve costruire. Anticamente quando si doveva costruire qualsiasi edificio si partiva da un punto, la pietra, pietra angolare. Gesù è la pietra angolare, è il punto di riferimento, è il fondamento. Ma è anche una pietra d'inciampo. Molti per lui sono caduti perché non l'hanno accettato, l'hanno rigettato, lo hanno crocifisso sulla croce, lo hanno ucciso, lo hanno bestemmiato, sputato. Ancora oggi è così. Vedete, Simeone aspettava la speranza. Mi piace questo, no? Dice: quest'uomo era giusto e timorato da Dio e aspettava la consolazione di Israele. Gesù consola. Vedete che cosa avviene quando noi alberghiamo nella nostra vita Gesù. Un uomo, una persona, tutto è racchiuso in una persona. Cioè, io, Signore Gesù, ti accetto come mio Dio e mio Salvatore. Ti riconosco. E lui disse: Signore, ora mi puoi lasciare, perché secondo la tua parola i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Tu immagina se ora tu dovessi incontrare Gesù. Cosa diresti? Ecco, ci vogliamo preparare a incontrare Gesù. Perché se non siamo preparati, la nostra natura umana, che è presa dalle cose di questo mondo, non lo riconoscerà. Dicevo a un fratello stamattina: Dio perché è venuto? Cioè, Perché l'opera di Gesù? Voi sapete che Gesù ritornerà la seconda volta. È venuto la prima, è nato, ma verrà la seconda volta per regnare su questa terra, affinché tutte le promesse si realizzino nel regno messianico. È così. Ci credono tutte. Tutte le denominazioni cristiane credono in questo. E con chi verrà a regnare? Con chi regnerà su questa terra? Quando lui verrà a regnare, non ci sarà da evangelizzare, da predicare, da fare... Non ci saranno... Ci sarà lui. E tutti coloro che egli sta chiamando e selezionando e formando ora. Sai che cos'è la Chiesa, che rappresenta la Chiesa? La Chiesa è il corpo di Cristo? Sta formando i figli, il corpo, per servire insieme al Re, quando Egli verrà. Sai perché? Oggi, ora. Perché Egli ci sta chiamando a essere con Lui. E io, la mia risposta è: eccomi, Signore. Io ci sono, manda me. Ricordate cosa disse Isaia? Chi andrà per noi? Gesù, quando tornerà, tornerà insieme a tutti coloro che hanno creduto in Lui, e gli altri nel giudizio. Dio ci sta chiamando, dice, qual è il senso? Perché Dio sta formando il suo corpo, i suoi figli, per servire insieme a Lui nel regno messianico. E su questa terra, tutte le prove, tutte le circostanze. Se tu guardi tutte le parabole, tutte le storie che sono successe nel vecchio patto, anche quando, vi ricordate quando Sodoma e Gomorra furono distrutte? Le cose di questa terra verranno distrutte. Quando Egli verrà, ci sarà nuovo cielo e nuova terra. Però sarà reale, perché ci sarà il governo, proprio il governo. Cioè, egli sarà il re dei re. E ci saranno tanti altri governatori che governeranno insieme a lui. E chi saranno questi? Quelli del suo corpo. E noi incontreremo i nostri fratelli in Cristo, gli apostoli del Signore, e tutti gli altri che si sono addormentati prima. Li incontreremo e lavoreremo e serviremo insieme a loro. E chi è che... Chi è il mediatore? Chi è il, colui che chiama, attrae, forma? Gesù Cristo. Tutto mediante di Lui. E nulla è stato fatto senza di Lui. Anche la creazione, dice, io sono stato presso di Lui come un artefice. Gesù è la parola di Dio, e Dio ha creato mediante la parola. Egli ha pronunziato la parola e ha creato i mondi, ha creato tutto. Ci sta chiamando. Gesù è la risposta. Tu hai bisogno di risposte in questi giorni per i tuoi dubbi, i tuoi scoraggiamenti, le tue insoddisfazioni. Perché, parliamoci chiaro, anche quando noi pensiamo di aver risolto, quando riceviamo, dice, qua è, tutto questo è... No, è ben altro, perché è la cosa più grande, stare con Lui, e che Lui possa dimorare in noi. Non solo in mezzo a noi, dice, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Non sono in mezzo a noi, Egli è in mezzo a noi. Io ti do una notizia, una bella notizia, buona notizia. Gesù è in mezzo a noi. Lo Spirito Santo è in mezzo a noi. Padre, Figlio e Spirito Santo sono un'unica cosa. Sono, è Dio. Sono tre persone, ma c'è un solo Dio. Dio è in mezzo a noi e vuole dimorare, non vuole rimanere lontano da noi, vuole dimorare dentro di noi, e che Gesù possa nascere che noi possiamo comprendere e accettare per fede. Dice, com'è che lo possiamo accettare? Non col cervello, con la comprensione, col cuore. Tu vuoi che la tua vita cambi? Che abbia un nuovo inizio? Sta finendo l'anno, vogliamo prepararci per iniziare con Gesù un anno nuovo, pieno di speranze e di amore. Non è nella politica, non è nelle politiche nazionali, anzi il mondo sta crollando, stanno sorgendo nazione contro nazione, guerre, terremoti. Tutto ciò che sembrava stabile sta crollando tutto. Il sistema economico, i sistemi politici, la democrazia che sembrava la panacea, la soluzione a tutti i problemi, dove è stata innestata, ha creato guerre. La dittatura crea problemi. Tutto ciò che è umano non è perfetto. Uno solo è il perfetto, Gesù Cristo. Lode Gesù. Voglio chiudere con... Capisco che oggi state preparando la cena. Leggiamo Isaia. Ho fatto una selezione di passi su Isaia. Isaia 1,18 dice: poi venite e discutiamo insieme, dice l'Eterno, e anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Vedi che cosa avviene quando noi invitiamo il Signore nella nostra vita? Trasforma le cose, quei sensi di colpa, quello che nessun uomo può dare, nessuna religione può dare, lo può fare una persona, Gesù, una persona. Capitolo 7, versetto 14, sempre di Isaia. Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Capitolo 9, versetto 6 e 7. Dice: per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Il Signore manda una parola a Giacobbe ed essa cade sopra Israele. Leggiamo anche da Giovanni capitolo 3, 16 e 17. Dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quindi la nascita di Gesù non è venuto per giudicare. E gli è venuto per salvare, il tempo del giudizio sarà dopo. Ora è per salvare, Gesù è salvezza. Predichiamo Gesù, annunziamo Gesù, invitiamolo prima nella nostra vita, viviamo una vita in comunione con Lui. Giovanni 14, dall'1 al 4, e poi c'è il 6. Dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del dove io vado sapete anche la via. E Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Lode Gesù. Perciò, a conclusione, vi leggo questo versetto di Ebrei 13, versetto 5 e 6. Dice: non siate amanti del denaro. Del Natale dobbiamo avere discernimento. Approfittiamo per spiegare chi è Gesù. Gesù è la risposta ed è una soluzione. È la soluzione, non una soluzione, la soluzione. Signore, perdonami, è la soluzione. Non è la Chiesa, la denominazione, la soluzione, è Gesù la soluzione. Egli è la risposta. Quindi la nascita di Gesù è nato per soddisfare cosa? È la via della speranza, è la via dell'amore, è la via della vita. Gesù è la via. Dice: non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, poiché egli stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che mi potrà fare l'uomo? Lode Gesù Cristo. Impariamo a confidare in Lui e avere comunione con Lui. Impariamo a vivere il Natale col vero senso, col senso giusto. E trasmettiamo il messaggio del Natale. Il messaggio del Natale è che Gesù vuole nascere nel cuore. E il mio cuore, che è simile alla mangiatoia, non è nato in un hotel a 6 stelle Gesù, eh? Non è nato in un luogo extra lusso, è nato in una mangiatoia, in una città, Betlemme, che era un paese sperduto, povero. Vedi? Lì è nato il nostro re, il re dei re, il nostro Signore. Lode Gesù Cristo. Quindi vogliamo attendere alle sue promesse, alziamoci in piedi. Se vogliamo dare un cambio nella nostra vita, noi dobbiamo attendere alla promessa, alle promesse, alla promessa della sua venuta, della sua vicinanza con noi e della salvezza. Questo cambia la nostra vita. Noi dobbiamo sapere che Egli tornerà, che Egli vuole stare vicino a noi e che Lui è venuto per salvare. Questo è il messaggio del Natale. Semplice, però è la risposta. Signore, ti vogliamo pregare, Padre, questa mattina, chi si sente che nella sua vita le cose non sono compiute? Chi sente che ci sono le cose incompiute? Cioè, inconcludenza e, voglio dire, incompiutezza, e non c'è soddisfazione e vuole aprire il suo cuore al Signore per ricevere un appagamento vero, duraturo. Chiudete i vostri occhi, apriamo le nostre mani verso il cielo e preghiamo. Signore, ti voglio pregare, Signore, per tutte quelle anime, Signore, che questa mattina desiderano incontrare te, unico vero Dio, Signore, e ti vogliamo chiedere, Signore, intervieni tu, Signore, nei nostri bisogni, intervieni tu, Signore, in questa umanità, tocca tu, Signore, le nazioni, tocca tu la nostra nazione prima e tutte le altre, tocca le nostre vite, Signore, affinché ognuno di noi possa avere la rivelazione in te, Signore. Io voglio conoscere te in questo Natale, voglio conoscerti di più, meglio, per realizzare, affinché si realizzi nella mia vita le tue promesse, la tua promessa, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen, amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Vogliamo pregare per Joshua. Joshua, oggi lui fa il compleanno. Vedi che